Capitolo 10. Si svegliò con l'impressione di aver dormito a lungo, ma a una rapida occhiata l'antiquato orologio rivelò che erano solo le 20:30. Rimase a sonnecchiare per un po', poi dal cortile riprese a tutta gola la solita canzone. Era soltanto un'illusione. Passò come un giorno d'aprile, ma una parola, un volto, che sogni hanno svegliato. Il cuore m'hanno tolto. Evidentemente il successo della sciocca canzonetta perdurava. Ancora la sentivi dappertutto. Era sopravvissuta alla stessa canzone dell'odio. Al suono di quelle note, Giulia si svegliò, si stirò con voluttà e uscì dal letto. «Ho fame», disse. «Facciamo un altro po' di caffè». «Accidenti, il fornellino si è spento e l'acqua è fredda». Sollevò il fornellino e lo scosse. «Niente petrolio». Il signor Charrington magari ce ne può dare un po'. Che strano, ero sicura di averlo riempito. Mi rivesto, aggiunse Giulia. Ha rinfrescato, direi. Anche Winston si alzò e si rivestì. L'infaticabile voce continuava a cantare. Dicon che il tempo tutto può sanare. Dicon che tu potrai sempre scordare. Ma il riso e il pianto d'anni, quelli al mio cor ancora fanno danni. Allacciandosi la cintura della tuta, si avvicinò alla finestra. Il sole doveva essere sceso dietro le case. Nel cortile non splendeva più. I lastroni erano umidi come li avessero appena lavati e a giudicare dall'azzurro fresco e pallido che occhieggiava tra i comignoli, sembrava che avessero appena lavato anche il cielo. La donna faceva avanti e indietro, instancabile, tappandosi e stappandosi la bocca, cantando e ammutolendo, e appendendo pannolini, e ancora pannolini. Winston si domandò se fosse una lavandaia professionista o non fosse invece la schiava di 20 o 30 nipoti. Giulia gli si era avvicinata. Insieme guardarono quasi ammagliati la tozza figura che si muoveva là sotto. Mentre la donna, come era sua abitudine, allungava le braccia verso il filo e spingeva in fuori i possenti glutei da cavalla, Winston si ritrovò a pensare per la prima volta che era bella. Non aveva mai pensato che il corpo di una donna di 50 anni, mostruosamente dilatato dalle gravidanze e poi indurito, temprato dal lavoro fino a ispessirsi come una rapa troppo matura, potesse essere bello. Ma lo era. E in fin dei conti rifletté, perché non avrebbe dovuto esserlo? Quel corpo massiccio, squadrato, simile a un blocco di granito e quella pelle arrossata richiamavano un corpo di ragazza come il cinorrodo richiama una rosa. Perché il frutto deve valere meno del fiore? È bella, mormorò Winston. La misura dei fianchi sarà 1 metro, disse Giulia. La sua bellezza è fatta così, disse Winston. Le passò comodamente il braccio intorno alla tenera vita e il corpo di Giulia aderì al suo, dal fianco al ginocchio. Da loro non sarebbe mai uscito un bambino. Di questo no, non sarebbero mai stati capaci. Solo per mezzo della parola, solo mettendo le loro menti in comunicazione con altre menti, avrebbero trasmesso il segreto. Ma la donna, che cantava laggiù, non aveva mente. Aveva solo braccia forti, un cuore caldo, un ventre fecondo. Winston si domandò quanti figli avesse generato. Potevano essere anche 15. Era fiorita per un momento, era stata bella, forse, per un anno, come una rosa selvatica. E poi si era gonfiata come un frutto fertilizzato ed era divenuta dura, rossa, rozza. E poi la sua vita era stata tutta un lavar panni, sfregar pavimenti, rammendare, cucinare, spazzare, lustrare, rattoppare. E ancora lavar panni, prima per i figli, poi per i figli dei figli, per 30 anni consecutivi. E dopo 30 anni cantava ancora. Il rispetto mistico che sentiva per lei si mescolava con la vista del cielo pallido, limpido, disteso oltre i comignoli a perdita d'occhio. Strano pensare che il cielo fosse uguale per tutti, in Eurasia o in Estasia, come qui. E sotto il cielo tutti erano uguali, dovunque, nel mondo intero. Centinaia di migliaia di milioni di individui così, individui ignari gli uni degli altri, divisi d'amore e di odio e di menzogne, eppure perfettamente uguali. Individui che non avevano mai imparato a pensare, ma che accumulavano nel cuore, nella pancia, nei muscoli, il potere che un giorno avrebbe rovesciato il mondo. Se c'era una speranza, la trovavi fra i prolet. Pur non avendo completato la lettura del libro, sapeva che doveva essere questo il messaggio finale di Goldstein. Il futuro apparteneva ai prolet. Ma poteva essere certo che, quando fosse venuto il loro momento, avrebbero costruito per lui, Winston Smith, un mondo più giusto di quello del partito? Sì, perché almeno sarebbe stato un mondo ragionevole. Dove hai la parità, hai anche la ragionevolezza. Prima o poi sarebbe successo. La forza si sarebbe mutata in coscienza. I prolet erano immortali. Su questo non avevi più dubbi quando guardavi la vigorosa figura nel cortile. Alla fine si sarebbero risvegliati e fino a quel momento, fossero dovuti passare anche 1000 anni, avrebbero retto contro i pronostici più negativi, come gli uccelli, trasmettendosi fisicamente quella vitalità che il partito non aveva e non era in grado di uccidere. «Ricordi?» disse Winston. «Il tordo che cantava per noi il primo giorno sul margine del bosco?» «Non cantava per noi», disse Giulia. «Cantava per il proprio piacere?» «Neanche. Cantava e basta». Gli uccelli cantavano, i prolet cantavano. Il partito non cantava. In qualunque parte del mondo, a Londra, a New York, in Africa, in Brasile, nelle misteriose e proibite terre che si estendevano oltre tutti i confini, per le vie di Parigi e di Berlino, nei villaggi della sterminata pianura russa, nei mercati della Cina e del Giappone, dovunque si ergeva la stessa figura, vigorosa e invincibile, resa mostruosa dal lavoro e dalle gravidanze, dannata dalla culla alla tomba eppure sempre desiderosa di cantare. Da quei vigorosi lombi un giorno sarebbe uscita una razza di esseri consapevoli. Voi eravate i morti, il futuro apparteneva a loro. Ma quel futuro poteva diventare anche vostro a patto di tenere viva la mente come loro han saputo tenere vivo il corpo e di tramandare la segreta dottrina per cui 2 più 2 fa 4. «Noi siamo i morti», disse Winston. «Noi siamo i morti», lo assecondò Giulia.
«Voi siete i morti»,
disse una voce ferrigna dietro di loro. Si separarono di scatto. A Winston si erano gelate le budella. Vedeva il bianco intorno alle iridi di Giulia. La faccia le si era tinta d'un giallo latteo. La spennellata di belletto che le restava sulle guance risaltava in modo esagerato, quasi non aderisse più alla pelle.
«Voi siete i morti»,
ripeté la voce ferrigna. «Era dietro il quadro», disse Giulia in un soffio.
«Era dietro il quadro», disse la voce. «Rimanete esattamente dove siete. Non muovetevi fino a che non ve lo ordiniamo».
Si cominciava. Ecco che si cominciava. Non potevano far altro che guardarsi negli occhi, mettersi in salvo, lasciare la casa prima che fosse troppo tardi. Neanche ci pensarono. Impensabile disobbedire alla voce ferrigna che era uscita dal muro. Seguì uno scatto, come si fosse sganciato un fermaglio, e scrosciarono pezzi di vetro. Il quadro era caduto per terra rivelando il teleschermo. «Adesso possono vederci», disse Giulia.
«Adesso possiamo vedervi», disse la voce. «Mettetevi al centro della stanza, schiena contro schiena, mani incrociate sulla nuca, non toccatevi».
Non si toccavano, ma a Winston pareva di sentir rabbrividire il corpo di Giulia, o forse sentiva rabbrividire solo se stesso. Riusciva a non battere i denti, ma le ginocchia non stavano ferme. Dall'interno della casa e da fuori saliva un trepistio di stivali. Il cortile doveva essere pieno di uomini. Trascinavano qualcosa sulle pietre e il canto della donna si era fermato di colpo. Seguì un clangore prolungato, come se avessero scagliato la vasca dei panni in fondo al cortile, e poi uno strepitare rabbioso che si concluse con un grido di dolore.
«Hanno circondato la casa», disse Winston.
«Abbiamo circondato la casa», disse la voce.
Giulia serrò i denti con un rumore secco.
«Credo che possiamo anche dirci addio», disse Winston.
«Potete anche dirvi addio», disse la voce.
E poi intervenne una voce molto diversa, bassa, civile, che Winston aveva l'impressione di conoscere.
«E a proposito, visto che siamo in tema, arriva il moccoletto che t'accompagna a letto. Arriva la grandascia che il capo non ti lascia». Sul letto, alle spalle di Winston, qualcosa cadde fragorosamente.
Nel riquadro della finestra, il cui vetro era andato in pezzi, spuntava la cima di una scala a pioli. Qualcuno si stava arrampicando. La scala interna rimbombava di corse di stivali. La stanza si riempì di uomini corpulenti, che indossavano uniformi nere e portavano stivali ferrati e manganelli. Winston non tremava più, non muoveva più nemmeno gli occhi. Ormai c'era una sola cosa da fare, stare calmi e non dar loro una scusa per picchiare. Un uomo si fermò di fronte a lui, tenendo in equilibrio il manganello tra pollice e indice con aria pensosa. Nella liscia mascella da campione di lotta, la bocca era un taglio. Winston incontrò il suo sguardo. Era quasi insopportabile l'impressione di nudità che provava tenendo le mani intrecciate sulla nuca ed esponendo faccia e corpo. L'uomo tirò fuori la punta di una lingua biancastra, si leccò le labbra inesistenti e passò oltre. Altro fragore. Qualcuno aveva preso dal tavolo il fermacarte di vetro e lo aveva fracassato sulla pietra del focolare. Il frammento di corallo rotolò sullo scendiletto, una minuscola voluta di colore rosa, simile ai fiori di zucchero delle torte. Che piccolo, pensò Winston, che piccolo che era. Sentì poi un ansito e un tonfo alle sue spalle e ricevette un calcio così violento alla caviglia che per poco non perse l'equilibrio. Uno degli uomini diede un pugno a Giulia sulla bocca dello stomaco, costringendola a piegarsi in due come un metro da tasca. Adesso si dimenava sul pavimento, boccheggiando. Winston non osava girare la testa nemmeno di un millimetro, ma a tratti la faccia livida, ansimante di lei, entrava nel suo angolo visuale. Per quanto terrorizzato, riusciva a sentire il dolore nella propria carne, il dolore mortale che tuttavia opprimeva meno del bisogno d'aria. Lui lo conosceva, il dolore tremendo, faticoso, che non ti abbandonava mai e che però non potevi ancora permetterti di sentire, perché prima di ogni altra cosa bisognava ritrovare il respiro. Poi due uomini la sollevarono per le ginocchia e le spalle e la portarono fuori dalla stanza come un sacco. A Winston apparve in un lampo la faccia, buttata all'indietro, gialla e sconvolta, con gli occhi chiusi, le guance ancora sporche di belletto, e quella fu l'ultima apparizione di Giulia. Se ne stava immobile, nessuno lo aveva ancora picchiato. Nella mente cominciò a sferciargli una folla di pensieri imprevedibili, ma in apparenza del tutto irrilevanti. Si domandò se avessero preso il signor Charrington. Si domandò che cosa avessero fatto la donna nel cortile. Si rese conto che doveva orinare al più presto e, con sorpresa, ricordò di aver orinato solo 2 o 3 ore prima. Notò che l'orologio sulla mensola del camino segnava 9, ovvero 21, ma era ancora troppo chiaro. Alle 21 di una sera d'agosto il chiaro non doveva essere sparito. Si domandò se non avessero confuso l'ora. Avevano dormito per un'intera giornata e pensato che fossero le 21:30, mentre erano le 8:30 del mattino seguente. Ma non dedicò altro tempo a questa supposizione. Non era interessante. Si udì nel corridoio un rumore di passi più leggeri. Il signor Charrington entrò nella stanza. Le divise nere all'improvviso mostrarono modi più miti. Anche l'aspetto del signor Charrington era cambiato. Gli cadde l'occhio sui frammenti del fermacarte di vetro. «Raccogliete quei frantumi», disse in tono aspro. Un uomo si chinò all'istante. L'accento plebeo era sparito. Winston di colpo comprese che avesse parlato al teleschermo qualche minuto prima. Il signor Charrington indossava ancora la sua vecchia giacca di vellutino, ma i capelli, da quasi bianchi che erano, gli erano diventati neri. Inoltre non portava più gli occhiali. Lanciò un'occhiata penetrante a Winston come per verificarne l'identità e poi smise di occuparsi di lui. Era ancora riconoscibile, ma non era più la stessa persona. Aveva assunto una postura diritta e sembrava più alto. La faccia aveva subito solo minimi cambiamenti che tuttavia lo rendevano diverso. Le nere sopracciglia erano meno folte, le rughe erano sparite, i tratti del volto erano del tutto mutati, anche il naso sembrava più corto. Adesso aveva la faccia attenta e fredda di un uomo di circa 35 anni. Winston capì che per la prima volta in vita sua stava guardando in faccia consapevolmente un membro della polizia del pensiero.